Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi,
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e mettersi in cammino per dare pienezza alla propria virilità e diventare veri uomini. Io sono Emanuele, al microfono oggi da solo perché Francesco è in viaggio con la propria famiglia e oggi vorrei riprendere partire quantomeno da una mail che ci è arrivata, e a tal proposito ringrazio ancora le mail che ci arrivano, sia di supporto che di domande. Non siamo pronti nel rispondere, alle volte non rispondiamo, ma le accogliamo con calma, le leggiamo e siamo molto grati di come ci arrivano anche dei feedback per migliorare o per supportare e così via, quindi siamo proprio grati di questo. E in una mail proprio recente ci era chiesto di dare dei riferimenti sulle 3P di cui parliamo spesso e di dove si trovassero all'interno dei nostri podcast. Effettivamente non abbiamo mai fatto un podcast dedicato, diciamo, alle 3P, però tangenzialmente le abbiamo toccate tante volte, soprattutto nei primi episodi, insomma vi rimando soprattutto ai primi episodi, e in un articolone, quello del cosiddetto manifesto, che trovate anche sul link, insomma lo trovate nel home page del sito, e lì sono un po' più dettagliate. Però volevo partire da questo per riprenderle, perché insito in questo c'è, come si può dire, il profumo, l'odore della chiamata maschile che ci portiamo dietro in qualche modo ancora oggi. E poi vorrei partire da questo per affrontare come delle volte la nostra chiamata viene un po' distorta da alcuni pensieri un po' tentatori. Siccome sono reduce da una settimana di esercizi spirituali che ho fatto e ho avuto modo di affrontare alcuni spunti che mi sono arrivati, e coniugandoli un po' con questo discorso della vocazione maschile, che quindi si lega alle 3P, volevo condividere qualche pensiero, ecco, su come a volte ci attaccano i pensieri. Anzitutto, carre latina di queste 3P, in modo che siano anche un po' fissate per chiunque fosse interessato. Le 3P non sono un concetto che abbiamo inventato noi, tutt'altro, però sono frutto di alcuni studiosi come si può dire, di come l'uomo si è evoluto nel modo di vivere il proprio rapporto nella società e con se stesso e con i nemici, con le avversità e così via nel corso di tutta la sua storia. In particolare faccio riferimento a un certo David Gilmour, che ha scritto un libro, Manhood in the Making, in cui parla un po' esplicitamente, insomma, di queste tre P. Le 3P sono questi tre verbi: proteggere, provvedere, procreare, che anche, insomma, con uno sguardo un po' superficiale, diciamo così, alla storia dell'uomo nel passato, ci è facile, come si può dire, intravederli da sempre e in maniera continuativa, anche se può essere un po' cambiato il modo di viverlo. Oggi, possiamo anche dire oggi nel senso dell'ultimo secolo, si è molto rivoluzionato il modo di concepire questi tre verbi, e questo può anche, diciamo, minato un po' la realizzazione maschile, ha portato molta confusione, secondo me, nel modo di approcciarsi in generale alla vita e dare pienezza a se stessi, perché sono cambiate le dinamiche del modo di vivere questi 3P e molto velocemente sono cambiate nell'ultimo secolo. Brevemente, cercando di dare una carrellata veloce, abbiamo il proteggere, quindi la protezione come responsabilità prevalentemente maschile, cioè direi sempre stata fino dall'inizio della presenza dell'uomo sulla Terra, perché secondo me è una risposta abbastanza semplice, cioè abbiamo una struttura fisica che a parità di tutti gli altri fattori, quindi allenamento, condizioni eccezionali, eccetera, l'uomo è sempre stato più prestante rispetto alla donna. E questa caratteristica ha fatto sì che, guardandoci insomma nella tribù, che si guarda negli occhi e fisicamente e vede che ci sono uomini e donne e bambini all'interno, come tre, diciamo così, categorie della tribù, e si devono decidere chi va a difenderci da un nemico, da un'avversità, che può essere anche animale o atmosferica e così via, chi si prende questa responsabilità, è naturale guardare all'uomo, perché ha la struttura fisica e anche la propensione al rischio, eccetera, che risponde meglio a questa esigenza. Inoltre, il valore biologico dell'uomo è molto più basso di quello della donna. Infatti, da un punto di vista di, banalmente, proprio di procreazione della specie, forse l'abbiamo detto altre volte, l'uomo è fertile tutto l'anno e anche, insomma, tendenzialmente anche fino in fondo alla sua vita, tutti i giorni, e il seme maschile è, diciamo, è infinitamente maggiore del potenziale riproduttivo femminile, passatemi questo modo di parlare, mentre invece la donna è molto più preziosa perché, da un punto di vista prettamente biologico, non voglio essere un materialista, però voglio dire perché ci sono degli input fisiologici per dare determinate responsabilità e doveri sociali, diciamo così, all'uomo piuttosto che alla donna. Ecco, la donna è molto più preziosa dal punto di vista biologico perché la sua fertilità è mensile, ciclicamente mensile, e ogni mese ha una finestra fertile e comunque produce, diciamo per semplificare, un solo ovulo fecondabile al mese. In caso di gravidanza deve stare ferma 9 mesi, comunque non è più potenzialmente fecondabile, scusatemi i termini, per 9 mesi, e è molto delicata in questa fase, no? E inoltre ha un numero fissato di ovuli che la rendono fertile solo per un certo periodo di tempo. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la donna bisogna che venga anche preservata da delle cose più rischiose nella suddivisione, diciamo così, dei ruoli possibile, perché ha un valore biologico molto più alto rispetto al seme maschile. E quindi questo si traduce nella responsabilità di proteggere come tendenzialmente maschile. Diciamo che ad oggi questa responsabilità è cambiata sicuramente, perché la chiamata al proteggere, grazie a Dio per certi aspetti, non è più come quella del passato, però si traduce comunque in una protezione economica, ad esempio protezione del risparmio per la famiglia, protezione digitale, per esempio proteggere da, soprattutto per i figli, penso, dall'impatto che ha la tecnologia, protezione anche sociale, direi, quindi e psicologica, da eventi, relazioni, eccetera, in cui ancora una volta soprattutto i figli si trovano, dentro le quali i figli soprattutto si trovano coinvolti, e sicuramente ha perso la prerogativa maschile, e perché la società è cambiata, le tecnologie sono cambiate e così via, però l'uomo deve fare i conti con questa chiamata che è sempre stata condivisa dal sesso maschile da sempre. La seconda P è il provvedere. Anche qui per lo stesso discorso di prima, quindi per il valore biologico dell'uomo e per la struttura fisica dell'uomo, anche qui il provvedere tendenzialmente è stato relegato all'uomo, perché procacciarsi il cibo e provvedere ai beni materiali della famiglia o della comunità, quindi così fare la legna, spaccare la legna, costruire le case, eccetera, era la mansione, una mansione che si addiceva molto di più alla struttura fisica e alla possibilità di rischiare che l'uomo ha con sé, porta con sé. E anche su questo provvedere, ancora una volta, sono cambiate molto le dinamiche. Infatti il mercato, il mondo del lavoro, scusate, è stato stravolto rispetto al modo in cui si viveva prima il provvedere. Però ancora una volta l'uomo deve fare i conti con questo aspetto che si è portato dietro per tanti secoli, e si traduce ancora una volta sì da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista umano, quindi non solo materiale, ma anche da un punto di vista umano legato alla crescita dei propri figli, e dal punto di vista materiale invece a livello di famiglia in senso lato. E oggi questo provvedere è particolarmente attaccato, perché la realizzazione dell'uomo passa in qualche modo da questo verbo, ma passa da questo verbo per il processo coinvolto, non perché semplicemente bisogna semplicemente mettere a posto i conti della famiglia, ma proprio per il processo coinvolto nel provvedere. E oggi è molto minato questo dalla cultura assistenzialista e consumista in cui viviamo, in cui siamo immersi, dove siamo molto più spronati ad essere dei passivi consumatori piuttosto che dei creatori di valore per se stessi, ma soprattutto poi per gli altri, a partire dalla propria famiglia, ma poi per la società in generale. E questa chiamata legata al provvedere del creare valore si è persa un po' per strada, proprio perché è cambiata la società. La terza P invece è il procreare. Il procreare, che è un verbo particolare, perché per essere vissuto da un punto di vista biologico particolare è necessariamente condiviso col diverso, quindi col sesso diverso, il femminile. E c'è bisogno proprio di entrambi per dare pienezza a questo verbo. Diciamo che nella storia ha incarnato molto anche gli istinti sessuali, se vogliamo, più atavici, che si porta dietro, insomma, il verbo procreare. Però c'è un procreare che si può definire in maniera più generica l'essere generativi, quindi il saper generare negli altri, non solo da un punto di vista biologico, quindi, ma anche da un punto di vista umano, esercitando la paternità e vivendo la figliolanza rispetto a qualcuno che esercita su di noi la paternità. Quindi questo sguardo sempre a dei padri rivolto verso dei padri, e questo sguardo anche sempre proteso verso dei figli, rispetto ai quali appunto esercitare quel proteggere e provvedere. Questo verbo è quello che sia per il maschile e per il femminile probabilmente rimane ancora fortemente ancorato al modo di viverlo del passato, perché da un punto di vista biologico ovviamente parlo, perché la biologia della generazione della vita non ha finora, adesso insomma si comincia a mettere in discussione anche quella con le nuove tecnologie, però finora è stata sempre parte del processo fisiologico in senso stretto dell'uomo e della donna. E diciamo, la nota che secondo me oggi dovrebbe essere un po' più presa in considerazione è l'essere generativi da un punto di vista proprio umano, quindi farsi carico delle responsabilità di qualcun altro, non solo biologicamente, ma anzi e soprattutto da un punto di vista umano. E qui ritorniamo appunto al vivere la propria essere protesi, al generare figli dal punto di vista anche umano e riconoscere la propria figliolanza nei confronti di figure paterne, dalle quali anche impariamo a generare poi a nostra volta. Ecco, queste tre P che sono state un po' cardine, insomma, della storia dell'uomo da sempre e con continuità, potremmo dire che sono il cuore, proprio nel senso più atavico, della vocazione maschile, cioè parte della realizzazione maschile passa da lì. Dico questo perché io penso che in maniera molto generica l'uomo è chiamato a vivere l'amore in ricezione e in donazione, e questi tre verbi diciamo incarnano questo, in particolare nel dare verso il prossimo, però incarnano un po' questo spirito come si può dire, vivere l'amore, ecco. E credo che la chiamata all'amore sia universale. Però siccome l'uomo, appunto, per la sua struttura fisica, psichica, emotiva e per tutti questi aspetti qua, è strutturato in particolare per esprimersi in questo modo, che si riassume in questi tre verbi, nella vocazione c'è anche un grosso limite. E qui appunto vado all'aspetto che volevo condividere con voi sui pensieri, e cioè che è facile cadere nella distorsione di questi pensieri, realizzando parzialmente e in maniera superficiale questi verbi, senza però coinvolgere il processo che ti rende veramente uomo. Provo a fare un esempio un po' più pratico. Il lavoro rientra nel provvedere principalmente, no? Può rientrare anche nel procreare perché si ha una responsabilità nei confronti dei figli e così via legata al lavoro, però prevalentemente legato al provvedere. Per poter provvedere alla famiglia possono esserci dei modi più semplici rispetto a spaccarsi la schiena col proprio lavoro. Per esempio, rubando. Rubare risponde al verbo provvedere, bypassando un po' di fatica e tradendo però la pienezza dell'essere uomo, perché oltre ad essere a danno di qualcun altro, e qui taglia il proteggere, il provvedere per gli altri, no? L'essere creatori di valore, non parassiti sociali, diciamo così, oltre ad essere quindi a danno di qualcun altro, taglia anche tutto il processo coinvolto nel darsi da fare, nel trovare soluzioni e farsi carico di questa responsabilità, il provvedere. E questo è, diciamo, un esempio un po' banale, però spesso come si può dire, i pensieri tentatori si esprimono in maniera molto più subdola, quindi meno immediata e palesemente criticabile e riconoscibile. E qui vorrei condividere un ragionamento su come agiscono questi pensieri maledetti nel nostro modo di vivere, di fare, di ragionare per tutta la nostra vita. Per spiegarlo, partirei da un economista, in realtà, Ludwig von Mises, che nell'azione umana, praticamente lui costruisce un'intera teoria economica a partire da un assioma molto semplice, cioè che l'uomo cerca continuamente di passare da uno stato di meno benessere a uno di più benessere, fondamentalmente. E qui si traduce, secondo me, l'intuizione sui pensieri, ovvero che i pensieri, di cui noi non possiamo fare a meno perché siamo continuamente bombardati, la nostra mente continua a generarne in continuazione a non finire, questi pensieri ti propongono qualcosa e ti propongono sempre un guadagno, cioè ti propongono il passaggio da uno stato di minor benessere a uno di più benessere. Può essere un benessere materiale, umano, emotivo, di qualsiasi tipo. Però c'è questa proposta dietro e non sempre riusciamo a riconoscerla, anzi, cioè tante volte non individuiamo qual è questo guadagno che ci viene proposto dal pensiero. E quindi non riusciamo a capire cosa vuole tagliar fuori sto pensiero. Faccio un esempio. Perché oggi dilaga molto la dipendenza da pornografia? E come ci attacca tutti spesso, no? L'allettante proposta di esprimere in qualche modo la nostra sessualità attraverso la pornografia. Che la domanda che dovremmo fare, no, al nostro pensiero che emerge proprio nel magari mentre facciamo dell'altro, quando il pensiero emerge con la proposta di guardare la pornografia, magari perché hai litigato con tua moglie e si inclina il rapporto e così via, lì dentro c'è una promessa allettante, no? Perché bypassi completamente un processo di relazione umana e arrivi a un risultato, diciamo così, fisiologico di un orgasmo con uno sforzo nullo. E quindi questo si può applicare a tantissimi altri ambiti, e quindi il pensiero cosa fa? Cosa consiste quel pensiero? Nel proporti un guadagno facile che tu non sempre individui. Delle volte ci caschi così come un fico sfatto, semplicemente perché non individui neanche dove ti sta fregando, no? Dov'è l'inganno di questa cosa. E invece c'è sempre insomma, i pensieri che ti distolgono dalla tua chiamata fondamentale, la tua vocazione maschile, c'è sempre un inganno. E quindi pensare di proporti il risultato di quella chiamata in una maniera semplice, facile, gratis, e in questo modo ci facciamo truffare così dai pensieri che passano, che entrano. E quindi la proposta, diciamo così, che vorrei lasciarvi è quella di cercare di vagliare i pensieri che continuamente il nostro cervello ci propone. Sono continui pop-up nel nostro sistema operativo mentale da qualsiasi parte. Non voglio dire che tutti i pensieri sono negativi, lungi da me, anzi. Però abbiamo bisogno di filtrare, di mettere un piccolo antivirus o un ad blocker nel nostro sistema operativo per bloccare tutte quelle pubblicità malevole che si presentano in continuazione. E questo si può fare anche attraverso un domandarsi cosa ti sta portando questo pensiero e come e che guadagno facile ti sta proponendo e come vuole risolvere il tuo passare da uno stato di minor benessere a uno di maggior benessere in maniera più veloce, più rapida, efficace, indolore, senza sacrificio, senza tutto questo. E dentro spesso si nasconde il fallimento della nostra chiamata, quindi proporti la realizzazione della tua vocazione maschile in un modo così facile, spesso è anche un modo truffaldino, perché siamo ingannati da questi pensieri malevoli. E quindi l'invito, ecco, che vi lascio è quello di mettervi in questione, ecco, quando subentrano questi pensieri, e cercando di individuare dov'è la truffa, dov'è l'inganno, dov'è che mi viene proposto uno stato di miglior benessere. In tutto questo c'entra, per chi non l'avesse ancora colto, con l'episodio recente, poco tempo fa, legato alla preferenza temporale, no? Perché molto spesso rientra ancora una volta questo discorso e questa dinamica nel modo di farci attaccare dai pensieri, e cioè ci spesso, ripeto, non sempre, ma spesso, si insinuano questi pensieri malevoli proponendo una alta preferenza temporale, cioè un risultato veloce, rapido e col minimo sforzo, che però non ha continuità e non dà pienezza, mentre invece ci fa rifiutare la bassa preferenza temporale, per cui preferisco ingozzarmi di una schifezzeria adesso piuttosto che aspettare stasera la cena della suocera che cucina in maniera impeccabile, o la cena della mamma, della nonna, le figure tradizionali del buon cibo, che sanno soddisfarti veramente, pienamente, profondamente, ma non hai, l'ingannatore ti prende dalla gola con una schifezza perché ti dà un risultato immediato e quindi ti sa dare un guadagno immediato più scrauso, quindi un fake rispetto all'originale pasticcio fatto dalla nonna. Aperta parentesi, pasticcio, per chi non fosse veneto, è quello che voi fuori dai confini delle terre venete chiamate lasagna, quindi chiedo perdono a tutti i bolognesi, emiliani, romagnoli in ascolto in particolare, ma tutto il resto degli italiani, ma la mia deformazione così linguistica data dalle mie origini non scampa. E ecco, vi perdete il pasticcio fotonico della nonna perché l'inganno è entrato in un guadagno facile, quello della patatina o del salatino che vi ingozza e poi vi fa perdere completamente il gustare il piatto forte. E siccome le dinamiche su questi pensieri malevoli si riproducono sempre allo stesso modo, prendete e incollate come processo di riconoscimento dei pensieri per tutti gli ambiti, insomma, della vostra vita. Questo è solo uno spunto. Se avete qualcosa da aggiungere, ben volentieri potete farlo scrivendo a scrivi@realman.it, o se volete dare un feedback o criticare quello che volete, lo potete fare sempre lì. E vi auguro un buon proseguimento e ci risentiamo settimana prossima. Ciao!